Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, contiamo un po' le settimane, siamo alla quinta domenica di Pasqua, vuol dire che un mese fa era Pasqua, il 1° aprile, quindi siamo proprio quasi a un mese. Ieri sera, quando sono andato via da parrocchia, era tardi, come sempre, ho visto che la luna è di nuovo piena, quindi ovviamente anche questo è un segno. Sapete che la Pasqua, abbiamo detto tante volte, ma buono ripeterlo, che la Pasqua è la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera, quindi è passato un mese dalla Pasqua. E noi siamo ancora qui a fare il nostro cammino di fede. Credo che a un mese dalla Pasqua una verifica, posto che la verifica la facciamo tutti i giorni prima di andare a letto con l'esame di coscienza, ma a un mese dalla Pasqua una verifica non andrebbe male. Come ho vissuto la Pasqua, come sto vivendo il tempo di Pasqua. E se da una parte abbiamo sentito domenica scorsa Gesù che ci faceva un esempio tratto dalla pastorizia, dal mondo della pastorizia, oggi abbiamo un esempio dal mondo dell'agricoltura che ci aiuta moltissimo a fare questo esame di coscienza. E pensavo, preparando l'omelia durante la Quaresima, quando mi sono fermato a organizzare la predicazione di questo periodo, pensavo che la predica potrebbe essere soltanto 2 o 3 minuti. Non rallegratevi troppo perché non sarà così. Ma potrebbe essere 2 o 3 minuti per dire, si potrebbe giocare così la partita, no? Sei attaccato a Gesù? Sei un tralcio attaccato a Gesù? Tutto va bene. Sei staccato da Gesù? Problemi seri. Avete sentito le parole di Gesù che dice, senza di me non potete far nulla. Però siccome non voglio assomigliare al sacrestano della mia parrocchia, quando ero piccolo, che si lamentava sempre perché non gli piacevano le prediche del parroco, e diceva sempre, ma che cosa avrà da dire, cosa avrà da dire? E allora un giorno noi seminaristi abbiamo detto, ma senta signor Boi, come dovrebbe fare la predica il parroco? Ah, ha detto, basterebbe dire così alla gente, ricordatevi che c'è il cielo e la terra, agite di conseguenza. Una predica proprio esaustiva, come vedete, di tutto, che c'è il cielo, che c'è la terra e che in realtà, ecco, camminiamo verso la vita eterna. Sì, forse aveva ragione, ma bisogna spiegare un po'. E ovviamente nella pagina di Vangelo che abbiamo sentito questa similitudine la comprendiamo subito. Perché? Perché l'abbiamo vista tante volte. Cosa succede a una piantina alla quale noi tagliamo un rametto? Molte volte abbiamo proprio visto che cosa succede al tralcio tagliato dalla pianta della vite, che con una velocità inverosimile si secca, perché sappiamo anche il motivo, non passa più la linfa. E siccome il tralcio vive proprio della linfa che dà la vite, che viene dalle radici, che passa per il tronco, che viene spinta attraverso il tralcio nelle foglie e poi nel frutto, beh, abbiamo proprio l'immagine viva di quello che Gesù vuol dire. Noi dovremmo chiederci stasera in realtà questo: che cosa vuol dire stare uniti a Gesù? Io posso tornare a casa stasera e dire sì, il Vangelo era quello della vite e i tralci e Gesù diceva che io devo stare unito a Lui. Ma noi dobbiamo chiederci effettivamente cosa vuol dire per me essere unito a Gesù. E sapete, l'altra domanda sulla quale ci fermeremo è questa: che cosa vuol dire questa parola di Gesù? Senza di me non puoi fare nulla. Guardate, ve lo dico subito, che Gesù non ha detto senza di me puoi fare poco, senza di me puoi fare maluccio, senza di me puoi fare male. No, Gesù è stato tassativo e chiaro, perché senza di me non potete far nulla, staccato da me non vali nulla. Andiamo alla prima domanda. In questo momento io immagino che stiate già riflettendo, no? Cosa dirà il parroco? Cosa ci dirà a spiegazione di questo primo punto? Cosa vuol dire essere uniti a Gesù? Andiamo al giorno del nostro battesimo. Andiamoci col cuore, andiamoci con l'intelligenza, andiamoci con l'anima. È l'inizio della nostra vita cristiana, della nostra avventura di fede. Benedetto, ve lo dico sempre, benedetto quel giorno che i nostri genitori hanno deciso di portarci al fonte battesimale. Benedetti i nostri genitori per questa scelta. Hanno fatto quello che di più importante potevano fare nella loro vita e che non è stato mai superato da nient'altro di quello che loro hanno fatto per noi. È iniziata la nostra avventura di fede. È iniziata a scorrere in me la vita divina. Se io chiedessi a voi quali sono gli effetti del battesimo, io so che uno lo sapete di sicuro, il meno importante. Ci toglie il peccato originale, questo lo sanno tutti. Ma gli altri due effetti, che sono bellissimi e importantissimi, questi vengono troppo spesso dimenticati. Il battesimo ci ha resi figli di Dio, veri figli di Dio, e ci ha inseriti nella Chiesa. Quello che noi facciamo quando ci riuniamo nella preghiera, i sacramenti che chiediamo, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, tutto viene in questa comunità, la comunità ecclesiale nella quale noi siamo pietre vive per virtù del battesimo. Quel giorno, dicevo, ha cominciato a scorrere in me una vita differente. Fino a quell'ora ero una persona umana, come tutte le altre, una persona umana. Avevo un corpo che era stato concepito con un gesto di amore dai miei genitori, avevo un'anima che Dio avevo infusa nel concepimento, un'anima dotata di vita soprannaturale. Nel battesimo la vita di Dio. Per questo, guardate, quando preghiamo, l'abbiamo fatto anche qualche secondo fa, noi diciamo: Padre, ti chiediamo queste cose per Cristo nostro Signore. Perché? Perché essendo noi veri figli di Dio, siamo come Gesù, siamo Gesù. E questa vita di grazia ha cominciato a fluire in noi. Immaginate un bambino piccolo che viene dalla mamma educato alla preghiera, dalla mamma e dal papà educato alla preghiera, che la mamma porta in chiesa, come io sempre consiglio alle mamme che hanno bambini piccoli, non per la messa, che è una cosa atroce per un bambino piccolo, stare un'ora zitto è una cosa impossibile, ma una mamma che porta il bambino in chiesa quando non c'è la messa, quando la chiesa è vuota, fa vedere la statua della Madonna, fa vedere la statua del cuore di Gesù, del crocifisso, porta il bambino vicino al tabernacolo, incomincia ad introdurre questo bambino e la grazia di Dio fluisce, molto abbondante, in un rapporto personale con il Signore. E quelle preghiere che fanno i bambini, che facevamo anche noi da bambini, bellissime, no? Con la nostra mamma e il nostro papà vicino al nostro letto, avranno sicuramente tante volte toccato il cuore di Dio. E poi si incomincia il percorso, no? E c'è la prima confessione, la prima comunione, sempre in questo accrescere la grazia di Dio, questa vita che viene in pienezza nella nostra anima. Sì, che noi abbiamo visto delle piante che languiscono, vero? Non sono certamente quelle del nostro giardino, le avete viste? Speciali e meravigliose, però abbiamo visto anche in casa, tante volte succede che compro una bella piantina e poi magari perché dentro non va bene, non c'è luce, o l'annaffio troppo o l'annaffio poco, questa piantina incomincia a languire, ha le foglie basse, si ingialliscono, comincia a perdere le foglie, poi secca. Questa realtà che anche conosciamo è il peccato. Per la prima volta il peccato ha toccato la nostra anima intorno ai 6-7 anni, quando noi ci siamo resi conto che Dio ci proponeva una strada ma che potevamo fare diverso. E il peccato rovina questa grazia che scorre nella nostra anima. È il peccato che rovina il progetto di Dio. L'ha rovinato all'inizio, vi ricordate? Dio aveva fatto gli uomini non per punirli, evidentemente, e li aveva messi nel giardino del paradiso terrestre. Non dovevano lavorare, non dovevano soffrire, non sarebbero morti. Ma gli uomini hanno detto al Signore: questo progetto non ci piace, vogliamo fare noi. E facendo loro hanno rovinato l'equilibrio che Dio aveva messo nella creazione. Questo succede anche nella nostra vita. Quando col peccato ci stacchiamo dal Signore, impediamo che la grazia di Dio venga nella nostra anima. Quando noi deliberatamente scegliamo: non voglio essere un tralcio attaccato alla vite, voglio essere un tralcio che autonomamente vive. E noi sappiamo che questo non è possibile, non esiste. Tuttavia noi lo vogliamo fare uguale. Perché guardate, noi tutti sappiamo che il peccato è sbagliato, che il peccato è male. Però ditemi, chi di noi, e non dico soltanto noi che siamo qui in chiesa, noi uomini che siamo esistiti dalla creazione ed esisteremo fino al giorno del giudizio universale, ditemi chi non commette il peccato, chi non si macchia di infedeltà nei confronti del Signore, chi, per stare al paragone di Gesù, non si stacca dalla vite cercando di essere autonomo. In realtà, e anche questo l'abbiamo detto a lungo nella formazione degli adulti, non si dà per il cattolico una vita di autonomia. Noi non siamo autonomi. Questa parola è una parola un po' difficile, è una parola che viene dal greco. Autos vuol dire se stesso, nomos vuol dire legge. Non possiamo farci leggi da soli, noi dipendiamo dal Signore. Direi dovremmo rallegrarci di dipendere dal Signore, dovremmo rallegrarci di questa onda abbondante che fluisce dal cuore di Gesù nelle nostre anime. Dovremmo essere contenti di essere in grazia di Dio quando ci confessiamo, quando non c'è nella nostra vita, nel percorso nostro, il peccato grave. Dovremmo essere contenti di sentirci come quel tralcio che viene dalla vite. L'avete visto, no? Tante volte comincia piano piano a svilupparsi, poi si attacca e poi si allunga e poi diventa forte, grosso, e poi vengono i frutti, i grappoli che a noi piacciono tanto. Dovremmo